Radio Giornale.
Aumento dei prezzi del cibo, difficoltà di reperire medicinali, persino la possibilità di disordini pubblici. Gli scenari preoccupanti di una Brexit senza accordo in un rapporto del governo reso pubblico su richiesta del Parlamento. Accettate le limitazioni sulla richiesta d'asilo negli Stati Uniti. La Corte Suprema dà così ragione a Trump, ha colpito soprattutto chi arriva dal Centro America. Quasi 1 milione di franchi da investire in nuove strutture, la proposta del governo ticinese a favore di chi rimane senza casa. In Gran Bretagna i laburisti chiedono che il Parlamento torni in sessione per discutere del documento del governo sugli scenari in caso di una Brexit senza accordo con l'Unione Europea. Un documento che ipotizza rincari e persino possibili disordini. In redazione Thomas Paggini.
5 pagine e 20 punti. È aggiornato al 2 agosto 2019, titolato Operation Yellowhammer, e contiene i piani per gli scenari definiti peggiori ma ragionevoli nel caso di una Brexit senza accordi il 31 ottobre. Si tratta del documento reso pubblico dal governo britannico per ordine del Parlamento, uno degli ultimi atti della Camera dei Comuni prima della sospensione ordinata dal premier Boris Johnson e scattata la sera di lunedì scorso. L'approvvigionamento di alcuni tipi di cibi freschi calerà, alcune parti della catena alimentare potrebbero venire a mancare, si legge. Una situazione che secondo Londra non condurrà a una mancanza di cibo in Gran Bretagna, ma un aumento dei prezzi che potrebbe avere un impatto sulle fasce più deboli della popolazione. Lo stesso vale per il carburante, per l'importazione di medicinali, con problemi che potrebbero durare fino a 6 mesi e giorni d'attesa per attraversare la Manica. Non solo, ci saranno manifestazioni e contromanifestazioni, si legge al punto 13, che potrebbero assorbire una parte significativa delle risorse di polizia. Potrebbe anche esserci un incremento di disordini pubblici e tensioni nelle comunità. Scenari che vengono appunto chiamati worst case, ma che solo pochi mesi fa, quando un documento pressoché identico era stato pubblicato dalla stampa britannica, il governo aveva in parte smentito.
Negli Stati Uniti la Corte Suprema dà ragione a Donald Trump sull'immigrazione. La Casa Bianca potrà quindi limitare fortemente gran parte delle domande di asilo, una decisione che colpirà soprattutto i richiedenti in arrivo dal Centro America, ma non solo. Il nostro corrispondente da Washington, Emiliano Boss.
L'amministrazione Trump incassa una vittoria netta su una delle priorità politiche del presidente. Ribaltando il verdetto di una corte d'appello, il massimo tribunale americano autorizza l'entrata in vigore di un nuovo meccanismo. I richiedenti asilo dovranno presentare domanda in un paese terzo prima di arrivare alla frontiera con gli Stati Uniti, dove non potranno più avanzare la loro richiesta. Il provvedimento avrà effetti immediati, soprattutto sui migranti centroamericani. Chi arriva da Guatemala, Honduras, Salvador, in fuga da violenza e povertà, non potrà più chiedere asilo negli Stati Uniti. Nulla cambia invece per i messicani. Approvata lo scorso luglio, questa politica restrittiva della Casa Bianca era stata subito sospesa da un tribunale. La battaglia legale è destinata comunque a proseguire, ma intanto i nuovi limiti alle richieste di asilo entrano subito in vigore grazie a questa sentenza della Corte Suprema, ormai a maggioranza conservatrice dopo le 2 nomine di Trump. 2 giudici di orientamento progressista hanno comunque espresso parere contrario. Il taglio dell'immigrazione è una delle principali promesse elettorali di Trump e sarà un tema decisivo anche per il suo tentativo di farsi rieleggere nel 2020.
I lavori delle Camere federali, il Consiglio nazionale si è detto favorevole a sgravare le aziende dal pagamento del canone radiotelevisivo. Proprietari e dipendenti pagano già in qualità di privati, un secondo prelievo costituirebbe quindi una doppia imposizione. Sentiamo Mirko Priuli.
La maggioranza dei deputati ieri sera in aula ha detto sì a una mozione del democentrista Gregor Rutz che sottolinea come proprietari e dipendenti delle aziende pagano già la tassa di ricezione come persone private. Un secondo prelievo, così l'UDC zurighese, sarebbe quindi una doppia imposizione. Su questo argomento il popolo svizzero si è però già espresso per ben 2 volte, ha tentato di replicare la sinistra, denunciando un atto di forza da parte del fronte borghese. 3/4 delle imprese sono già esentate dal canone, ha ribadito il socialista bernese Matthias Ebischer, secondo il quale l'iniziativa andrebbe quindi solo a vantaggio delle grandi società. Considerazioni che non hanno tuttavia convinto la maggioranza dei parlamentari. L'iniziativa è stata accolta con 106 voti a 68. Sulla questione dovrà ancora esprimersi il Consiglio degli Stati.
Al pari di molti altri paesi europei, anche la Svizzera avrà con ogni probabilità un congedo paternità. Durerà 2 settimane da prendere nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio, 10 giorni lavorativi di cui usufruire in blocco o singolarmente. L'ho deciso ieri sera al Parlamento, che raccomanda invece di respingere l'iniziativa del sindacato Travail Suisse, che chiede almeno 4 settimane. Giappolo Driussi ha seguito per noi i lavori a Palazzo Federale. L'iniziativa verrà ora ritirata?
Un controprogetto come quello approvato dalle Camere in genere viene effettivamente elaborato per invogliare i promotori di un'iniziativa a ritirarne il testo. Il presidente di Travail Suisse, Adrian Wüthrich, ieri sera si è dimostrato attendista, dicendo che il comitato si riunirà il 2 ottobre e che al suo interno non mancano le posizioni che spingono per andare in ogni caso al voto popolare fra qualche mese. Travail Suisse sostiene che la soluzione adottata ieri era il minimo indispensabile, un compromesso del compromesso rispetto alle esigenze formulate. Certo è che il sindacato, andando alle urne, non avrebbe nulla da perdere.
Dunque un'iniziativa pendente, un congedo praticamente già diventato realtà. Che cosa succederà ora?
Il congedo di 2 settimane deve superare 2 ostacoli più che altro formali: una votazione in Parlamento di fine sessione ed un eventuale referendum. Poco probabile, anche perché ieri la maggioranza del PLR e anche qualche membro del gruppo UDC hanno votato il controprogetto. A questo punto questo congedo diventerà realtà se l'iniziativa verrà ritirata o bocciata alle urne. Venisse accolta, le settimane diventerebbero semplicemente 4.
Giampaolo Driussi, il futuro del congedo paternità in Svizzera. Da omicidio intenzionale ad assassinio. In Ticino gli inquirenti hanno esteso le accuse a carico del 29enne tedesco fermato lo scorso aprile perché sospettato di aver ucciso la compagna, una 22enne inglese, all'hotel La Palma di Muralto. Sono quindi sempre più convinti che si sia trattato di un delitto e che il movente sia di ordine economico, poiché l'uomo avrebbe sottratto la carta di credito della donna. L'imputato continua a professarsi innocente, ha sempre dichiarato che la ragazza è morta a causa di un gioco erotico finito male. 2 strutture nel sopraceneri, 2 nel sottoceneri. Il governo ticinese cambia passo sull'accoglienza di chi è senza casa e propone un credito di 900.000 franchi da investire proprio per potenziare l'offerta. Oggi in Ticino ci sono 24 posti letto, Casa Astra, Mendrisio. Ce ne parla Francesca Calcagno.
24 letti quasi sempre occupati, lo ripete da tempo Donato Di Blasi, il direttore di Casa Astra Mendrisio.
Persone che sono rimpatriate, persone che hanno per qualche motivo perso il proprio appartamento, ragazzi o ragazze che sono uscite di casa per diversi motivi, persone che hanno perso il lavoro e poi l'appartamento. Abbiamo persone di passaggio, ad esempio in uscita dalla clinica psichiatrica, studenti che per qualche motivo perdono la casa o perché convivono e non possono più farlo, tanti tanti casi.
I 900.000 franchi, nell'intenzione del governo ticinese, serviranno a triplicare i posti letto sul territorio. A Locarno, lo ricordiamo, i lavori a Casa Martini procedono spediti e a Bellinzona si cercano i finanziamenti per partire con Casa Marta. A Lugano si è ipotizzato di creare uno spazio all'ex masseria di Cornaredo. Di certo, aggiunge Fra Martino Dotta, questo credito segna un cambio di paradigma.
Credo che sia un segnale molto positivo di un cambiamento di rotta anche sul piano politico.
Ora il cantone, per voce di Roberto Sandrinelli, aggiunto del direttore della divisione dell'azione sociale delle famiglie, parla di bisogno sociale.
Se 10 anni fa parlavamo prevalentemente di persone in transito, oggi dai rapporti di chi lavora costantemente al fronte ci testimoniano che ci sono anche cittadini svizzeri, ticinesi, residenti che si trovano per i motivi più disparati confrontati con questa tematica.
Fondamentale sarà la collaborazione con i comuni e le organizzazioni che già operano nel settore.
A Zurigo torna in primo piano il rumore del traffico aereo causato dall'aeroporto di Kloten. Ieri è infatti scattato l'aumento delle tasse sul rumore per decolli ed atterraggi nelle ore serali, una misura che viene criticata da più parti, anche da chi si batte contro l'inquinamento fonico. Sentiamo Anna Maria Nuzzi.
Si viaggia sempre di più in aereo. L'anno scorso solo dallo scalo di Zurigo sono passati 31 milioni di persone, un nuovo record che significa anche più inquinamento. La politica adesso sta pensando di introdurre un'imposta sulle emissioni di CO2. Già oggi le compagnie devono pagare una tassa sul rumore. A Zurigo Kloten, per ogni aereo che decolla dopo le 22:30, finora dovevano sborsare 400 franchi. Da ieri invece 1.500, spiega il portavoce dello scalo, Philipp Bierer. Si intende così invogliare le compagnie a ridurre al minimo i collegamenti negli orari più problematici come quelli serali ed anche a puntare su modelli di velivoli più silenziosi. Per l'associazione che protegge chi abita attorno all'aeroporto di Zurigo è un passo nella giusta direzione.
Die Gebühr ist nicht so hoch.
Stando al presidente Thomas Hartegger, la tassa è però ancora troppo bassa, ci vorrebbe ben di più, afferma, per indurre le compagnie ad evitare forti ritardi e far decollare ed atterrare gli aerei in tarda serata o alla mattina presto, nelle fasce dunque in cui la gente è maggiormente infastidita dai rumori. La tassa viene criticata anche dai responsabili della Swiss, convinti che non contribuirà a risolvere il problema sempre più accentuato dei velivoli che atterrano e decollano in ritardo, ritardi che, stando alla Swiss, potranno essere evitati solo grazie all'ampliamento dello scalo e alla realizzazione di nuove piste. Fra due anni l'Ufficio federale dell'aviazione civile riesaminerà gli effetti della misura. Se dovesse rivelarsi inefficace, Berna potrebbe decidere di ritoccare ulteriormente verso l'alto le tasse sul rumore.
Siamo ora allo sport con in studio Giordano De Lucia e l'impegno delle ticinesi nella Coppa Svizzera di hockey.
Sì, il rischio soprattutto corso ieri dall'Amber Piotta di Dübendorf, dove le ventinesi sono dovuti andare fino all'overtime per avere ragione della locale squadra di My Promotion League. 3-2 il risultato finale, con rete decisiva nell'appendice di Hofer. Nessuna clamorosa sorpresa nelle altre partite dei sedicesimi di finale, con la passeggiata del Lugano nei grigioni, impostosi 7-0 ad Arosa. Sedicesimi anche nella Champions League di calcio femminile, con lo Zurigo che ieri ha perso 1-0 a Minsk. Alle 21 sarà il momento del Lugano, che a Cornaredo accoglie con diretta televisiva le inglesi e del Manchester City. Chiusura con la Vuelta di Spagna, ieri successo del belga Gilbert, il colombiano Quintana si è fatto pericoloso in generale per il leader Roglic. Ora tra i due ci sono soli 2 minuti e 24 di stacco, e oggi ci si aspetta grande spettacolo proprio sui 4 Gran Premi della montagna da affrontare lungo i 177 chilometri di una tappa con arrivo a Bezerril de la Sierra.